Cari amici, oggi, anche se il Vangelo è molto breve, ci dà due piste di riflessione. Una, avete sentito, la sequela di Gesù. Chi ama il padre e la madre più di me, fuori, non è degno di me. Chi ama la propria vita più di me, non è degno di me, fuori. Primo punto. Chi non porta la propria croce dietro me è un disperato. Poi tratta, nella parte finale, il tema dell'accoglienza. Io scelgo il primo perché mi ha affascinato subito questo tema. Sentite quanto è bello, eh? Ma perché Gesù dice chi ama il padre più di me, la madre, i figli, la moglie? È un amore naturale, è il più bello del mondo. È il più bello che esista. I figli, la propria carne. Gesù dice, no, è un amore naturale, è normale. Io vi propongo un amore superiore, l'amore per me, che non è normale, è un super. Gesù ci vuol dare con questo comandamento una dimensione più alta, per poter avere per noi una piena realizzazione della persona. E quando è che noi ci realizziamo pienamente? Amici, dentro il nostro cuore noi abbiamo tre forti desideri, impulsi direi alle volte violenti. E quali sono? Il primo è il desiderio della verità. La verità. Anche Pilato, quando disse Cristo io sono la verità, si mise a ridere. La verità, cos'è la verità? Oggi vi dicono che la verità non esiste. Lo sentite dappertutto, no? Oggi cosa prevale? L'opinione, la mia, la tua, la sua, la nostra, la vostra, la loro, che, pur essendo particolare, assurge a verità incontestabile e insindacabile. Guai oggi chi si permette di non accettare il pensiero degli altri. Amici cari, oggi ci dicono che non esiste, che il segno di una sana intelligenza è dubitare sempre di tutto. Dici, ma chi te l'ha detto? Che ne sai? Questo indifferentismo diffuso anche fra noi. Che chi non la pensa così è un intollerante. Guardate, siamo in un momento più molto pericoloso del pensiero unico. State attenti. Viva la libertà. Abbiamo combattuto per la libertà di pensiero, di religione, di istruzione, di patria. Attenti che non ce la tolgano, la libertà. Lo maggior don che Dio fece creando, dice il nostro padre Dante, fu dell'uomo la libertà, libertà di pensiero. Attenti, io conosciuto da bambino, non c'era libertà di pensiero sotto il fascismo, bambino. E ricordo tutto ciò che mi si insegnava. Sant'Agostino dice una cosa meravigliosa: ho conosciuto tante persone desiderose di ingannare gli altri, ma non ho mai conosciuto uno desideroso di essere ingannato. Questo, amici, ci metta in guardia. Amiamo la verità, cerchiamo la verità. Molto difficile, perché oggi non ce la dice mica nessuno. Se voi volete sapere la verità, non ascoltate i telegiornali. O anche i giornali sono tutti legati al carro del padrone, che si chiama Pinco Pallino, Tizio e Caio e Sempronio, e ci fanno capire solo quello che vogliono loro. Quello che è vero non ce lo dicono. E abbiamo tanto combattuto per la libertà, eppure non esiste. Noi desideriamo la libertà, primo grosso desiderio da realizzare nella nostra vita. Il secondo forte desiderio è realizzare nella libertà il nostro bene, il desiderio del bene. Ma oggi ci dicono, oggi ci dicono i soloni, i sapientoni, che non esiste il bene. Ma non fare queste speculazioni filosofiche, ma esiste ciò che è utile, che è dannoso, che è piacevole, che è spiacevole, che l'uomo può solo cercare il suo bene individuale, prescindendo da ciò che è bene per l'altro, a spese del bene dell'altro. Ed ecco l'egoismo, l'individualismo, terribile. Che l'amore dell'altro, come un altro per se stesso, è una mera utopia. Cioè, ma che ti stai a ragionare il bene degli altri, il bene comune? Io quando sento il nostro Presidente della Repubblica sorrido sempre, parla sempre del bene comune. E chi lo vuole il bene in Italia, il bene comune? Ma chi lo vuole? Ditemelo chi lo vuole. Il bene di tutti, non di qualcuno, della comunità italiana, delle nostre famiglie. Ma chi lo vuole? Lo deve ancora cercare. Chi lo vuole il bene per noi? Dice la Bibbia, c'è qualcuno che desidera la vita e brama alcuni giorni per gustare il bene? Noi che rispondiamo, io. Sapete cosa vuol dire? Quando diciamo io, noi ci eleviamo al di sopra della nostra istintualità e ci collochiamo nel campo della soggettività, della responsabilità, cioè della capacità di rispondere al Signore stesso. Sì, diciamo, io voglio realizzare il bene nella mia vita, io voglio vedere la vita, ma chi è la vita? È Gesù Cristo. Io sono la via, la verità e la vita. La vita si è fatta visibile, il Verbo di Dio si è fatto carne a Betlemme, è diventato uno di noi, è la verità. È il bene, Gesù, è la bellezza, è la comunione di tutti noi, è il tutto, perché in Lui ogni cosa ha la sua consistenza, la sua forza. Mente e desiderio sono stati dati a noi in funzione di Cristo. Per conoscere Cristo abbiamo ricevuto il pensiero per conoscere. Per correre verso di Cristo, Dio ha messo in noi il desiderio. Per portarlo in noi, pensate, ci ha dato la memoria. Pensiero, desiderio e memoria. Ma chi di noi non vuole il bene? È un pazzo chi non vuole il bene. Il guaio è, amici, che dove sta il nostro peccato? Il peccato è un bene travestito da male, un male travestito da bene. Ma perché noi sbagliamo? Perché crediamo che sia il nostro bene. Se fosse davanti a noi evidente ciò che facciamo come male, ma non lo farebbe nessuno. Ma nessuno vuole il male di se stessi. Ma perché sbagliamo? Perché purtroppo, amici, la nostra natura fragile, rovinata dal peccato, ci dà una visione sbagliata delle cose e scambiamo il male per bene, ed ecco il peccato. Ma, vedete, un terzo desiderio più profondo di verità, di bene, è quello di vivere nella società, vivere insieme. Noi siamo stati creati da Dio come animali socievoli. Dio non ci ha creato per la solitudine. Ed ecco, amici, la sofferenza di questo periodo, la solitudine. Ma sapete che ho incontrato persone veramente fuori di testa, a motivo della solitudine. Pensate agli anziani. Ho incontrato una signora, mi ha detto, sono 2 mesi che io non vedo e non parlo con nessuno. C'è da impazzire. Quando manca la relazione, non c'è più l'uomo. L'uomo si compone e si sviluppa quante più relazioni ha. Meno sono le relazioni e meno sei uomo. Pensate quando in questo periodo siamo stati ridotti a zero, di non poter comunicare manco con i figli. Ho conosciuto questi giorni dei figli che stanno a Milano, mi hanno detto: sono 5 mesi che non vedo la mia mamma e il mio papà, io non gliela faccio più, ho Covid, un Covid, vengo giù, li voglio riabbracciare, voglio sentire il mio papà, la mia mamma. Amici, è il nostro desiderio più profondo, vivere insieme, stare insieme. Nessuno è fatto per la solitudine, dice la Bibbia: ve soli, guai a chi è solo, manco il cane sta solo. E noi sentiamo il desiderio di partecipare della vita comune, di allacciare relazioni di pensiero, di amore, di affetti. Amici miei, questo è molto importante, perché lo vediamo nella natura. Il Signore ci ha fatto capire tutto questo attraverso 3 momenti. Quando lì ha creato l'uomo, l'uomo gli mancava, cioè, gli animali erano tutti belli, Il giardino dell'Eden era meraviglioso, ma con chi parlava? Quando ha creato la donna, ha spalancato la bocca, dice: oh, finalmente posso parlare con qualcuno. Ecco la relazione. Adamo si è sentito uomo vero, perché in relazione con Eva. Prima sì, era tutto perfetto, tutto bello, la natura, gli animali, tutto a posto. Ma mancava che cosa? La relazione, l'altra persona. La prima forma di relazione è l'uomo-donna, la famiglia. Il secondo modo di relazione è il lavoro. E noi lo vediamo adesso, amici, che cosa terribile non avere il lavoro o perdere il lavoro. Amici, è la mancanza di dignità. Un uomo che al mattino si sveglia e non sa quel che fare, amici, perde la sua dignità. L'uomo deve con lavorare, deve con operare, e questo lavoro è il secondo grande fattore della sua socializzazione. È istinto, è dentro di noi. Non si lavora solo per portare lo stipendio a casa, fondamentale, perché quando non si mangia, amici miei, ma il lavoro ha un'altra funzione, quello di creare una rete sociale di convivenza serena, pacifica, di sagge, intense, profonde e vere relazioni. Lo dice anche la Bibbia, che la fine del mondo converrà, cioè noi tutti saremo indirizzati verso la nuova Gerusalemme, la città santa, tutti, c'è il paradiso. Dice il Papa: è interessante sapere come alla nuova Gerusalemme si contrapponga la città di Babilonia. Babel, c'è la confusione, il disordine. È interessante che la rivelazione ci dica che la pienezza dell'umanità e della storia si realizza in una città. Dio, dicendoci ama me più di tuo padre, tua madre e la vita, cosa ci vuol dire? Ci propone la pienezza della vita, cioè la santità. Amici, se noi non diventiamo santi, perdiamo tempo. Ma ci pensate? Io tutti i giorni ci penso. Ma questa umanità dove va? Oggi pensa solo al denaro, ai soldi. È vero, siamo in un periodo di tanta tristezza, di difficoltà enorme, ma è sempre stato così, L'uomo, il dio denaro. Ma già Ovidio, pensate, prima di Cristo, parlava della cupidità. O auri sacra fames, o esacranda fame dell'oro, l'avidità degli il possedere, l'avere, il sottrarre agli altri per avere io. Amici, i telegiornali non ve lo dicono, andate a vedere le notizie vere altrove. Si è scatenata in Italia una violenta, come posso dire, terrificante sotto un certo aspetto, ruberia. È un assalto. Chi ti strappa la catenina? Chi ti strappa l'orologio dal polso? Chi dice di averti rovinato lo specchietto? Attenti, attenti. Ma come anche io sono caduto, ma con me non hanno avuto fortuna. Ci sono rotto lo specchietto. Oggi si cercano tutte le cose. Attenti alle catenine. Vi strappano il collo, oltre la catenina. Sembra la gente assatanata nel voler rubare, derubare, assaltare, violentare in tutti i modi gli altri. Ma questo è un mondo di animali, non è un mondo civile, amici. E Dio ci propone invece tutta un'altra cosa, ci propone la santità, pensate, essere santi. Ma è utopia? No, no. Chi sono i santi? Le beatitudini, beati i poveri di spirito, beati i miti, beati i puri di cuore, beati i giusti. Questi sono i santi, sono coloro che realizzano in pieno le beatitudini di Gesù, sono coloro che trasformano il tempo in eternità, tanto il bene che mi aspetto, ogni pena mi è diletto, Francesco. E chi sono i santi? Sono coloro che fanno del finito, del tempo l'infinito, coloro che hanno potuto dire non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Amici, il 12 ottobre avremo la gioia di vedere un ragazzino sugli altari, Carlo Acutis, Assisi. Un ragazzino di 14 anni che è morto di leucemia fulminante nel 2006. Ieri ho sentito la mamma, uno spettacolo, che ha raccontato la vita di questo bambino. Ho sentito una collega di giochi, i colleghi, sono tutti Assisi, sono ragazzotti, chiaro, con 14-15 anni. E raccontano come viveva questo ragazzino con loro. Una cosa impressionante. Sapete cosa ha scritto nella sua tomba e nella sua bara? L'Eucarestia è l'autostrada per il Paradiso. Pensate, sto figliettino da piccolino, nato in una famiglia di atei, di laici laicisti. Il Signore ha fatto fiorire, pensate, in questo terreno non fertile, di santità, un fiorellino. Pensate che la mamma, io l'ho sentita ieri, diceva: questo ragazzino mi ha insegnato la strada della vita, mi ha indotto a studiare teologia, pensate, teologia. Chiaro. Ma sto ragazzino, pensate, da piccolo, e sono i predestinati da Dio, amava andare a visitare il tabernacolo. Pensate, non ha mai perso un giorno nella sua vita, prima di andare a scuola a Milano, Assisi, chiaro, senza fare la comunione. Raccontano i suoi amici, quando veniva a scuola era ancora tutto riservato in se stesso, aveva il Signore con sé e noi sentivamo la presenza del Signore. Questo nostro era un ragazzo vivacissimo, un giocarellone, un computerista, lo chiamavano il mago dell'informatica, il mago del computer, un ragazzo vivacissimo, giocava. Pensate, a un certo punto a Milano ha sentito in sé la malattia e lui, presentendo la morte, ha detto: Quando peserò 70 kg, io morirò. Amici, arrivati a 70 kg, 3 giorni, leucemia fulminante. È beato. Il 12 ottobre lo vedremo sugli altari, ad Assisi. Sarà trasmessa in diretta, ovviamente, sulla Rai. È un grande spettacolo. Un bambino, un ragazzino. Ma che ha fatto per essere santo? Ecco cosa ha fatto. La mamma racconta che da bambino, a Milano, vedeva i clochard lungo la strada. E sto figlietto gli chiedeva i soldini alla mamma o la merenda per andare da quel vecchietto, da quella vecchietta sotto il cartone, sotto casa sua, vicino al Duomo. Cioè, io vado a portare da mangiare a quelli che non mangiano, vado a portare un soldino, cioè, vedi quell'omino lì, ha dormito nel freddo tutta la notte, lo vado a sollevare. Questi sono i santi. Ma sentite che era oggi, 2006. Abbiamo un'altra ragazza, 17 anni, Chiara Luce Banano, morta nel 91. Carlo è nato nel 91, quando moriva Chiara Luce Banano. Ma che ha fatto sta ragazzina, una tennista di valore? Presentava la scuola, presentava il bar con gli amici, una ragazzina vivacissima. Ma cosa ha fatto? Il giorno in cui, giocando a tennis, ha sentito che la racchetta gli è scivolata per terra, ha sentito il braccio rotto, ricoverata, un sarcoma al braccio, poco tempo di vita. Pensate, il professore della clinica mi diceva: quando entro in questa stanza, entro nella stanza dei santi. Pensate, Chiara Luce ha rifiutato la morfina perché diceva al professore: io sono una bella ragazza, non adesso, prima. Era una bravissima giocatrice, ero brava anche a scuola, ero bella, ci vedesse che persona che ero, ci guardi come lei come mi vede, finita, chiaro, tutta rattrappita, senza capelli, tutta. Cioè, e a Gesù, sentite che roba, 17 anni, e a Gesù cosa gli offro? Non c'è più la bellezza, non c'è più lo sport, non c'è più la scuola, non c'è più l'amicizia, c'è solo un letto in ospedale. A Gesù offro il mio dolore e la mia malattia. Chiaro? I santi di oggi sono ragazzi nostri. Vedete, quindi la santità non è follia, non è impossibile. È vivere in un modo straordinario la nostra giornata. Anche tu che cucini, Anila, quando cucini, cucina con amore, sei santa. Quando preghi con i tuoi bambini, sei santa. Quando stiri, quando lavi, quando rimetti a posto la casa, sei santa. Ma il Padre Eterno mica vuole che andiamo su per gli alberi a fare i santi. Ci vuole nella vita normale, nelle nostre case, intorno ai fornelli, intorno alla scrivania. La santità è la quotidianità elevata con amore. Vorrei chiudere proprio la seconda parte di Gesù, chi non porta la propria croce. Amici, Anila, tu la porti la croce. Stanno la casa d'accoglienza, la signora, tribola tanto, in albanese, tribolano tanto. Ma noi li sosteniamo. Questo bambino è un tesoro, pensate. Questo bambino l'ho battezzato io, mi saluta, l'ho battezzato io. È vero che quando sei grande ti diventerai sacerdote. Bravo, bravo tesoro. E io non ce l'ho. Bravo. Oh, guarda, prendi il mio posto. Bravo tesoro, cari. Volevo dire, pensate, con loro adesso c'è un'altra signora, oggi non c'è, anche loro nei guai. Oggi devo andare in Albania, pensate, è professoressa di fisica all'università. L'avevano chiamata dicendo che se dentro domani non rientrava l'avrebbero licenziata. Oggi per fortuna la cosa è migliorata. Devo andare a Roma, già tutto predisposto, no? Il bambino malato, lunedì ha delle analisi, per cui l'altra bambina rimaneva sola. Tutto provveduto. Qui, amici, si provvede a tutti. Siete dei fenomeni, avete un cuore meraviglioso. Qui non c'è problema che non si risolve. Che dove c'è l'amore si risolve tutto. Tutto risolto. Per fortuna però che è successo? Per fortuna. Che gli hanno telefonato dicendo che non la licenzieranno, ma perderà lo stipendio. Vabbè, provvederemo in qualche modo, non vi preoccupate. Chiaro? Però sta con i propri figli. Qui, pensate. Perché rischiava che stanno chiudendo le frontiere, perché in Albania, cara Nila, sta diffondendosi il virus terribilmente, come da noi 2 mesi fa. Per cui dice, se io vado in Albania, dopo i miei figli, fra 6 mesi li rivedo. Per cui è rimasta qui. Amici, io dinanzi a tanta sofferenza, qui abbiamo con noi delle infermiere, e ogni tanto chiedo loro, ma dimmi, ma come vivi in ospedale? Amici, durissima. Ci sono malati anziani, ma soprattutto giovani, 20, 27, 28 anni. Allora io mi chiedo spesso, davanti a tanta sofferenza, ma che senso ha questo dolore? E io dico, Signore, Tu sei passato per le nostre strade. Tu hai percorso la via che noi stiamo percorrendo, la stessa strada. La Tua via crucis è la nostra via crucis. Per cui il mio dolore, la mia sofferenza, si chiama la tua croce, e di fronte alla croce, ecco perché Cristo ha detto, tutti ce l'avete la croce, o con me o senza di me, pum, la disperazione, con me la redenzione. Vedete, quando abbiamo la fede, operiamo due cosine nel nostro cuore, noi ci arrendiamo al Signore, gli diciamo, Signore, mi abbandono totalmente a te, anche se alle volte ti sento lontano, ma dove sei, Signore? Fatti sentire, fatti vedere, non ne possiamo più. Alle volte si arriva a certi limiti di sofferenza per cui sbottiamo. Arrenderci al Signore, abbandonarci al Padre anche quando lo sentiamo lontano. Per poter resistere al male e dire, Signore, io mi fido di Te, io confido in Te, perché Tu dai senso alla mia esistenza, dai speranza assoluta alla mia sofferenza. Per cui Cristo, noi ti imploriamo, sta vicino a noi che soffriamo, insegnaci e donaci la forza di chiamare col nome della tua santa croce il nostro dolore. Preghiamo che ci liberi da questo virus. Abbiamo raggiunto 500.000 di morti. Mamma mia. Signore Gesù, speranza che non delude mai. Abbi pietà di noi e liberaci da ogni male. Ti preghiamo di vincere il flagello di questo virus, di guarire gli infermi, di preservare i sani, di sostenere chi opera per la salute di tutti. Mostraci il tuo volto di misericordia. Salvaci nel tuo grande amore. Te lo chiediamo per l'intercessione di Maria, tua e nostra madre, che con fedeltà ci accompagna. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.